Segretario, procediamo con l'appello.
Summa, Vito Sindaco.
Presente.
Bocchicchio. Santoro. Sabia. D'Andrea. Pace. Colangelo Emilio. Mecca. Bia. Lucia, Vito, Delisa, Summa Angelo, Colangelo Giovan Battista, Sileo, Salvatore, Claps, Lorusso, Coviello, Lovallo, Bochicchio Donato, Rosa, Vito Fernando.
Bene, allora diamo inizio ai lavori del Consiglio, tenuto conto che l'ordine del giorno è abbastanza nutrito. Se siete d'accordo, accorperei la illustrazione del punto 1 e del punto 2 che fanno riferimento al regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi TARES e la determinazione del tributo comunale, approvazione piano finanziario e determinazione delle tariffe per il 2013, e poi procederemo con la illustrazione degli altri punti all'ordine del giorno. Se siamo d'accordo nell'accorpamento per la illustrazione sul regolamento e sul tributo, favorevoli? Favorevole all'accorpamento? Bene, allora Assessore Lucia, prego, procediamo all'illustrazione del punto 1, regolamento comunale per la disciplina del tributo, e punto numero 2 all'ordine del giorno, tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, approvazione piano finanziario, servizi di gestione dei rifiuti urbani, determinazione tariffe anno 2013, prego.
Grazie Sindaco, signori consiglieri, colleghi assessori. Quindi dopo l'accorpamento dei punti 1 e 2, quindi passiamo alla illustrazione del regolamento sulla TARES. Se il 2012 era stato caratterizzato praticamente... Allora, se il 2012 era stato caratterizzato dall'introduzione dell'IMU, il 2013 si caratterizza ai fini di, come dire, della rilevanza della finanza locale per la introduzione del regolamento contenente la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi indivisibili, la TARES. Colleghi, solo una cortesia, per favore, perché è difficile parlare quando si sente poi, diciamo così, il rimbombo delle voci e del commento. Io almeno non ci riesco. Scusate se sono così brusco, però perdo di concentrazione, grazie. E, come dicevo, il 2013 si caratterizza per l'introduzione di questo regolamento. Le caratteristiche del regolamento, in realtà... La caratteristica principale di questo regolamento, che discende direttamente dalla previsione normativa, dalla previsione legislativa, è quella di imporre l'integrale recupero del costo del servizio legato allo smaltimento dei rifiuti, al quale si aggiunge il recupero di alcuni servizi cosiddetti indivisibili, il cui gettito era riconosciuto solo per il 2013 allo Stato. Successivamente, in una prima versione, si prevedeva praticamente di trasferirlo al Comune, ma a seguito della soppressione della disciplina legata alla TARES, in realtà a seguito della soppressione della disciplina legata alla TARES, in realtà questa previsione, come tutte le altre, è stata superata. Allora, il nostro regolamento, quindi, come quello di tutti gli altri, parte dalla necessità di dover assicurare sostanzialmente il rimborso, il recupero totale dei costi del servizio. distinguendo, come è stato ben illustrato nel piano finanziario, tra costi legati, costi fissi e costi variabili. Prima di passare alla elencazione diciamo così, dei principi fondamentali del regolamento, secondo me è bene precisare che qual è la natura di questi costi e che cosa si va a coprire con le tariffe diciamo così, legate al, alla TARES stesso. I costi fissi sono praticamente quelli che derivano dalle spese di investimento legate all'assicurazione del servizio, mentre quelli variabili sono quei costi che servono a coprire le spese di gestione. Complessivamente il costo sia fisso che variabile legato allo smaltimento dei rifiuti nel nostro comune supera il 1.400.000 euro. E quindi questa è la voce che era necessario sostanzialmente, che era necessario sostanzialmente coprire. Noi come ci siamo orientati? Nell'elaborazione del regolamento e quindi nell'elaborazione delle, delle tariffe si è sostanzialmente utilizzato, si è deciso, si sono fatte una serie di simulazioni, dopodiché si è deciso di come dire, individuare tra le diverse simulazioni che ci sono state sottoposte, si è deciso di scegliere una suddivisione, cioè sulla base del metodo presuntivo, il metodo che è proprio quello che caratterizza la TARES, di far gravare sostanzialmente sulle utenze domestiche l'84,15% del tributo e sulle utenze non domestiche il 15,85% del tributo. La scelta di queste percentuali era quella che, avviso dell'amministrazione, produceva il minor gravame sia sull'una sia sull'altra, sia sull'una sia sull'altra categoria. L'effetto qual è stato? L'effetto è che, e questo lo si ricava sostanzialmente dalle tabelle che ci sono state, dalle simulazioni che abbiamo realizzato, è che se si tengono presente utenze domestiche, come quelle che noi abbiamo preso a riferimento, di 100 metri o di 150 metri, noi abbiamo una riduzione della TARES sulle unità abitative, quindi sulle abitazioni, che varia a seconda dei componenti del nucleo familiare. Ovviamente avremo una riduzione massima in corrispondenza di praticamente dell'unico occupante dell'abitazione principale. Questa riduzione che è pari addirittura al 43%. Senza considerare l'ulteriore riduzione del 30%. Questa riduzione, scusate, decresce fino ai componenti, fino a famiglie con quattro componenti. Abbiamo invece un aumento per le famiglie di 5 e 6 componenti, che complessivamente rappresentano il 5% della popolazione del comune verranno sicuramente recuperati attraverso il meccanismo del rimborso. Se invece la proiezione viene fatta su abitazioni di 150 metri, qui si conosce un decremento della TARES rispetto alla TARES per tutte le utenze presenti. Si va da un massimo di meno 51 ad un minimo di meno 3% per le famiglie con componenti superiori a 6. Qual è, diciamo così, l'elemento negativo di questa tassa? In realtà l'elemento che grava e che graverà non su tutte le famiglie ma su alcune di esse è legato alla equiparazione contenuta nella legge, è bene ribadire questo passaggio, in base al quale le pertinenze, i garage, le cantine e i depositi delle utenze domestiche perdono nel nostro regolamento per disposizione di legge quella che era un'agevolazione che pure veniva riconosciuta in sede TARSU. In realtà questa agevolazione era superata già dalla TIA 1 e dalla TIA 2, ma nel nostro sistema, in realtà, non essendo state introdotte né l'una né nell'altra, vigeva la vecchia agevolazione TARSU, e cioè una tassazione agevolata e distinta da quella dell'abitazione principale. Questa distinzione, per effetto delle disposizioni legislative, non può essere mantenuta, per cui si sarebbe dovuto tassare l'annesso all'abitazione principale come allo stesso modo, con la stessa tariffa con la quale si tassava l'abitazione stessa. Anche in questo caso, per praticamente ridurre l'effetto di questo incremento, l'amministrazione è ricorsa sostanzialmente ad un escamotage, cioè ha considerato tutti gli annessi alle abitazioni principali come se fossero caratterizzate dalla presenza di un unico occupante, il che ovviamente ha determinato l'applicazione della parte variabile della tariffa nella misura minima. Nonostante questo, è proprio sugli annessi che si registrano i maggiori aumenti che però ovviamente non determineranno per tutte le utenze domestiche necessariamente un aumento della TARSU. Sono state fatte praticamente delle simulazioni per cui che cosa si è verificato? Si è verificato per esempio che una famiglia di quattro persone che vive in un appartamento di 83 metri quadrati, questa è in genere la metratura media ai fini TARSU del nostro territorio, pagava di TARSU e senza un annesso, senza quindi il garage o un deposito, pagava praticamente di TARSU 203 euro, pagherà di TARES 190,50. Se invece la stessa famiglia con la stessa metratura con riferimento all'abitazione principale aggiunge un deposito di 23 metri, pagava di TARSU sempre 230. Di TARES invece pagherà 190,50 per l'abitazione principale e 64,86 euro di deposito, quindi con una somma complessiva di 255,36. Circa 30 euro in più rispetto alla vecchia TARSU. Ovviamente si sono fatti, si sono estrapolati delle situazioni per cercare di rendersi conto dell'effetto della introduzione di questa tassa. Volendo tracciare un quadro di carattere generale, in realtà si ha una qualche difficoltà, perché ogni singola situazione presenta, è a sé stante e per cui deve essere analizzata singolarmente. Io però mi sento di dire che non avremo sostanzialmente gli aumenti indiscriminati che pure ci sono state nelle altre realtà. Se dopo aver analizzato la situazione delle utenze domestiche passiamo alle altre utenze, quelle non domestiche, noi abbiamo una situazione che prevede una riduzione un decremento della tariffa rispetto alle tariffe TARSU per quasi tutte le utenze commerciali, con dei picchi però purtroppo che colpiscono alcune di queste utenze non domestiche. In particolare, sulla base del modello TARSU sono 19 le utenze non domestiche individuate nel nostro regolamento, perché siamo un comune superiore ai 5.000 abitanti, quindi seguiamo una particolare classificazione. Dicevo, su 19 di queste 5 subiscono un incremento, per tutto il resto in realtà si ha un decremento, per alcuni anche abbastanza consistente, dell'ordine del 30, 60, 47% della tariffa. È chiaro che le categorie più colpite sono praticamente, inutile negarlo, i ristoranti, gli ortofrutta, le pescherie, le plurilicenze alimentari, insomma quelle situazioni, quelle utenze non domestiche, quelle attività che sono maggiori produttori di rifiuti. Dopo avere anche qui sostanzialmente sono state fatte delle simulazioni tenendo presente delle metrature particolari. E che cosa si registra? Qui, per quanto riguarda i depositi, abbiamo una situazione che è ribaltata rispetto alle utenze domestiche. Nel caso delle utenze non domestiche, tutti i depositi commerciali subiscono praticamente un decremento, quindi tutti, anche per quelle categorie che invece registrano l'incremento della tariffa della TARES. Al contrario, invece, è determinante ai fini della riduzione o dell'incremento l'appartenenza alla categoria. Per cui, per esempio, chi appartiene alla categoria 107, per capirci, negozi di abbigliamento, calzature, librerie, ferramenta, oppure come dire, esercizi che vendono altri beni durevoli, con una superficie di 31 metri quadri, pagavano di TARSU 317 euro, pagheranno di TARES 178,6. Il deposito commerciale passa da 106 a 80, per cui complessivamente avranno un decremento di 164 euro, da 423 a 258. Gli alberghi con ristorazione, invece, senza ristorazione, le plurilicenze alimentari, qui si ha un discorso, diciamo così, inverso. Mentre per il deposito si ha un decremento di circa 70 euro, si ha invece un incremento ai fini dell'esercizio commerciale. Qui abbiamo considerato la metratura media, è intorno ai 74 euro, qui pagheranno 948 euro pagavano 948 euro, pagheranno 1062 euro di TARES, qui l'incremento è di circa 90 euro. Un decremento lo registrano anche le attività artigianali tipo botteghe, cioè i falegnami, l'idraulico, il fabbro, l'elettricista. Qua se si somma la riduzione garantita dal deposito commerciale alla riduzione per l'ufficio, per la bottega, si arriva ad una riduzione di circa 68 euro. Quindi questo è il quadro più strettamente legato al piano finanziario. Se passiamo all'analisi del regolamento, che cosa dobbiamo secondo il mio punto di vista ricordare? Ovviamente tralasciamo quelli che sono praticamente gli aspetti legati alla individuazione dei soggetti passivi, perché si tratta di mera riproposizione di disposizioni di legge. È importante ricordare che nel regolamento TARES vengono mantenute tutte le agevolazioni che pure erano previste per la TARES, e mi riferisco in particolare alla riduzione del 30% per l'unico occupante, alla riduzione nella misura massima per coloro che sono temporaneamente costretti a vivere al di fuori dell'abitazione principale. Questo può riguardare sia coloro che vengono ospitati nelle case di riposo, sia coloro che per altri motivi si trovano al di fuori, per un periodo temporaneo non abitano quella che è la loro abitazione principale. Viene praticamente introdotto un'agevolazione per gli occupanti, le utenze domestiche che si trovano al di fuori del nucleo familiare, cioè pur residenti nel nostro comune, si trovano domiciliati per motivi di lavoro, per motivi di studio, al di fuori del nostro comune. A queste famiglie viene riconosciuta la possibilità, purché in realtà siano in grado di dimostrare con un contratto regolarmente registrato la domiciliazione al di fuori del comune, un'agevolazione legata al fatto che questi componenti non vengono considerati nel calcolo della quota sostanzialmente variabile. Vengono altresì riconosciute agevolazioni agli italiani, ai cittadini residenti all'estero, gli iscritti all'AIRE, le cui unità abitative vengono considerate come formate da una sola unità. Nel regolamento ovviamente è altresì contenuta anche l'agevolazione legata agli annessi, per cui le cantine, le autorimessi e gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un unico occupante. Viene altresì introdotta una particolare forma di agevolazione Viene altresì introdotta una particolare forma di agevolazione per una particolare categoria tra quelle che subiscono l'incremento maggiore. Ci riferiamo sostanzialmente a quelle attività che sono soprattutto ristoranti, le cui metrature sono superiori ai 400 metri. In questo caso